Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti. Siamo nel 2018 e quindi in un certo senso è come sempre tempo di anniversari. In particolare qualcuno ricorda l'anniversario della rivoluzione dei costumi, la famosa rivoluzione del 1968. Ma questa sera noi ricorderemo soprattutto l'introduzione in Italia nel 1978, cioè 10 anni dopo, della famosa legge 194, per rispondere alla quale la Chiesa Cattolica, che aveva dichiarato l'aborto un delitto abominevole, introdusse la giornata per la vita che ci sarà appunto fra qualche giorno. Una giornata per la vita speciale, appunto perché sono 40 anni che questa legge è in vigore e sono proprio, e questo è il momento in cui sempre più spesso si parla di inverno demografico. 40 anni dopo è difficile mettere in discussione questa legge che ormai sembra diventata per molti un dato acquisito, qualcosa che non si può cancellare, chissà perché. Ma tutti devono fare i conti con quello che questa legge ha prodotto, dal punto di vista almeno politico ed economico. Il nostro è un paese in cui non ci sono più giovani. È un paese che vive appunto un inverno demografico, cioè un momento in cui sempre meno nascono bambini. Tanti bambini vengono abortiti, tanti bambini vengono in qualche modo sfuggiti con le pratiche della contraccezione, anche della contraccezione abortiva, e sostanzialmente il nostro paese è un paese anziano. Qualche giorno fa l'ex portavoce del Family Day del 2007 ricordava quanto questo possa significare per la vita e il benessere di un paese. In Inghilterra, diceva, hanno introdotto recentemente il Ministero della Solitudine. Eh sì, perché paesi in cui non ci sono più bambini, in cui non ci sono più giovani, in cui non ci sono più famiglie, sono paesi anziani, sono paesi vecchi, sono paesi lenti, sono paesi economicamente fragili, sono paesi dove la solitudine è ormai vincente. Ed ecco perché, in qualche modo, mentre ricordiamo i 40 anni dalla legge sull'aborto, accadono fatti che vanno molto più in là, spostano ancora più in là, in qualche modo, la deriva in cui noi stiamo vivendo. Tutti forse avete seguito il caso di Charlie Gard. Il caso di Charlie Gard. Ebbene, un bambino viene sostanzialmente lasciato morire. Non soltanto un aborto nell'utero materno, ma un bambino che è già nato, che i genitori vogliono curare. E di questi giorni, proprio di questi giorni, un altro caso, la vita di Isaiah Astrup, scrive la rivista Provita, che si trova anche online, Notizie Provita, la vita di Isaiah Astrup non è degna di essere vissuta. Il piccolo deve essere ucciso. In Gran Bretagna accade oggi questo. Chi è Isaiah? Un bambino di soli 8 mesi con una grave paralisi cerebrale che attualmente non è in grado di respirare autonomamente. È ricoverato al King's College Hospital in Gran Bretagna. La sua condizione è dovuta, come risulta da un'indagine interna, a problemi medici avvenuti durante il parto che ha messo in pericolo anche la vita di sua madre. Ora i medici ritengono che per Isaia non resti altro da fare che interrompere la respirazione e morire. I genitori non sono d'accordo. Il processo, iniziato nel novembre del 2017, ha portato a vietare al papà di Isaia di andare a visitare il figlio in ospedale, in conseguenza di un diverbio tra l'uomo e il personale sanitario. Sono passati intanto i mesi e il processo è andato avanti. Infine, il 29 gennaio, cioè ieri, Justice McDonald, giudice dell'Alta Corte, ha sentenziato in nome del famigerato best interest, il miglior interesse, nel nome del quale è stato ucciso anche Charlie, che anche Isaia è condannato a morte. Il tutto senza che i genitori possano dire la loro sulla vita del figlio che hanno concepito, che hanno amato, che hanno visto nascere e assistito per un anno. Il loro bambino non è più loro, è dell'ospedale dove è in cura, è della magistratura e di chi ha deciso che Isaia non può continuare a vivere accanto ai suoi genitori, non può essere accompagnato, se così deve essere, alla morte da coloro che gli hanno dato la vita. 40 anni fa l'aborto era presentato come un diritto, era presentato come una conquista di libertà. Oggi non soltanto è una prassi ormai purtroppo affrontata spesso con estrema ignoranza e superficialità a causa di una cultura che non racconta la verità alle persone, ma è addirittura qualcosa di imposto sulla vita di bambini già nati a genitori che vorrebbero invece svolgere il loro compito. E sì, perché come giustamente a modo loro hanno sostenuto vari bioeticisti laici, come si suol dire oggi, per indicare quei bioeticisti che non hanno nessuna morale di riferimento e che quindi alla fine sostengono che tutto è lecito al più forte. E sì, perché come hanno sostenuto costoro, che differenza c'è fra uccidere un bambino nel ventre materno e uccidere un bambino già nato? La vita sta diventando sempre meno importante. La vita sta diventando sempre meno preziosa e meno sacra. E questo è qualcosa che non può non turbarci, perché al di là delle leggi, al di là di quello che stiamo creando per i nostri figli, il fatto più grave è che questo accade perché si è perso il senso della grandezza dell'uomo. Si è perso il senso della dignità dell'uomo. Anche in una società che ripete a ogni piesso spinto l'espressione dignità dell'uomo. L'umanesimo ateo, staccando l'uomo dalla sua origine, staccando l'uomo da Dio, rescindendo il cordone ombelicale che lega l'uomo al suo creatore, ha ridotto l'uomo a una creatura che non sa più che cos'è, che non sa più perché vale, che magari afferma un valore, un'indipendenza, una libertà assoluta, ma mentre l'afferma costruisce, edifica un mondo in cui l'uomo non conta più nulla. In un certo senso questo è, fra virgolette, comprensibile, perché la nostra è una società secolarizzata, sempre più secolarizzata, una società cioè in cui l'orizzonte è sempre più corto, non vediamo più lontano, non guardiamo più all'eternità e quindi il senso della nostra vita si è rimpicciolito. E se l'unica cosa che abbiamo è questa vita, allora il dolore, il sacrificio, la malattia perdono qualsiasi possibilità di essere redenti, di essere vissuti, di essere affrontati, di dare il frutto che invece, in una visione religiosa, persino il dolore e la sofferenza sono capaci di dare. C'è una grande disperazione nella società che ci circonda, che cerca con la morte di sfuggire l'inutilità della vita. Con la morte cerca di sfuggire a quello che nella vita fa paura. In qualche modo cerca di sfuggire l'impossibilità che l'uomo ha di controllare ogni cosa. Se volessimo in qualche modo prendere un prestito dalla filosofia, potremmo ricordare quel filosofo danese che nel 1848 scrisse un bellissimo libro sulla disperazione, il filosofo Søren Kierkegaard. Cosa diceva? Diceva che la categoria dell'uomo è la categoria della possibilità. L'uomo ha davanti a sé infinite possibilità perché è libero, ma queste possibilità possono diventare motivo di angoscia e di disperazione se non hanno a fondamento l'unica vera grande possibilità, la possibilità fondata in Dio, la possibilità del senso della nostra esistenza. E allora l'uomo, diceva Kierkegaard, l'uomo che ha di fronte a sé innumerevoli strade, ma si sente solo, metafisicamente solo, che non crede poi sia necessario arrivare alla fine di una di esse, finisce, piomba nella disperazione. E la disperazione è una malattia mortale, scriveva Kierkegaard. Una malattia mortale, cioè in qualche modo un desiderio di morire, che però in certi casi non trova neppure realizzazione. Kierkegaard non immaginava che l'uomo del XXI secolo invece avrebbe addirittura legiferato per la possibilità di uccidere i bambini già nati, gli anziani, i malati, e come accade sempre di più anche semplicemente le persone depresse, le persone che non ritengono più che abbia un senso protrarre la propria esistenza. Se noi andiamo brevemente alla storia del cristianesimo, ci rendiamo conto che il mondo di 2000 anni fa, all'arrivo di Gesù Cristo, assomigliava moltissimo al nostro. In un certo senso stiamo tornando indietro. Nessun progresso, un regresso. All'epoca di Roma, quando i figli potevano essere esposti, venduti, quando l'infanticidio era abbondantemente tollerato, furono i cristiani, gli adoratori di un Dio che si era fatto bambino, a stravolgere questo modo di pensare. Questo modo di pensare in cui il bambino, l'anziano, il malato, lo schiavo, il povero, erano persone senza nessuna dignità. Perché non vi era un'origine divina in ognuno di noi a giustificare questa stessa dignità. E allora i cristiani dei primi secoli, nella loro polemica col paganesimo, perché avevano il coraggio del confronto, della polemica, ricordavano ai pagani che i loro stessi dei, come Urano, uccidevano i loro figli. I vostri dei, scrivevano, uccidono i loro figli e voi uccidete i vostri figli. Ma nella nostra tradizione non è così. Eh sì, perché nell'Antico Testamento Dio chiede ad Abramo di sacrificare il figlio Isacco, ma poi ferma la sua mano. Probabilmente Abramo non era neanche stupito più di tanto di fronte a questa richiesta, perché i popoli vicini praticavano il sacrificio umano e il sacrificio dei bambini. La storia del popolo ebreo è la storia del popolo che per primo, come ho cercato di raccontare nella mia indagine sul cristianesimo, che per primo abbandona questa pratica, mentre nei popoli vicini essa continua a resistere. E nel Nuovo Testamento Dio si presenta come puer, come bambino, come figlius, ci è stato dato un figlio. Così ciò che è grande si fa piccolo, ciò che è forte e onnipotente si fa debole e indifeso. E ciò che è piccolo e indifeso diventa così, in un senso più pieno, grande. Alla paura del nuovo, del cambiamento, che mette in discussione proprio della mitologia greca orientale, si sostituisce l'idea secondo cui il cambiamento prodotto dalla nascita diventa promessa e manifestazione del Dio creatore del mondo, che fa nuove tutte le cose. Ogni bambino è una notizia straordinaria, è in qualche modo, fra virgolette, il manifestarsi di Dio agli uomini ancora una volta. E sì, perché se ci pensiamo, ogni bambino è un miracolo. Non solo un miracolo perché una vista sincera riconosce nella nascita di una creatura umana qualcosa di straordinario, ma perché se un miracolo è una cosa che accade raramente o quasi mai, ognuno di noi è così unico, così irripetibile da essere molto più che raro. Ognuno di noi esiste una volta sola, non ci sono fotocopie, non ci sono duplicati. E quindi ecco che con il cristianesimo il bambino diventa una creatura importante. L'infanticidio viene vituperato, viene condannato e nello stesso tempo il padre, il pater familias di epoca antica, che era quasi onnipotente, viene affrancato da una paternità superiore, quella di Dio creatore, che da una parte giustifica l'autorità paterna, l'autorità dell'uomo padre, come derivata e vicaria di quella divina, ma nello stesso tempo la limita fortemente. Ogni figlio infatti smette di essere proprietà dei genitori, come era nel mondo antico, per divenire anzitutto e prima di tutto figlio di Dio. Ecco che in questa visione il padre e la madre non sono padroni del loro figlio e quindi non possono decidere della sua morte. Nella Didache, un documento della Chiesa del primo secolo, si legge: tu non ucciderai con l'aborto il frutto del tuo grembo, né farai perire il figlio già nato. E Tertulliano nel suo scritto apologetico al capitolo 9 ribadisce: a noi cristiani l'omicidio è espressamente vietato e quindi non ci è permesso neppure di sopprimere il feto nell'utero materno. Impedire la nascita è un omicidio anticipato. Nulla importa che si sopprima una vita già nata o la si stronchi sul nascere. È già essere umano quello che sta per nascere. Si potrebbe andare avanti a lungo nel raccontare questa storia di graduale riconoscimento nel bambino di un dono prezioso, di una creatura affidata alla paternità e alla maternità degli uomini, ma in ultima analisi figlia di Dio. Si potrebbe ricordare, per esempio, la consuetudine nuova dei genitori cristiani di dedicare ai loro figli, anche neonati, epigrafi e tombe con appellativi commoventi: angeli, dolci come il miele, innocentissimi agnelli senza macchia, e così via. Questo per ricordare con uno storico francese, che non vi è forse materia in cui tra la società antica e pagana e la società cristiana l'opposizione sia più accentuata che i loro modi rispettivi di considerare il fanciullo. Ecco, se il cristianesimo porta delle grandi novità teologiche, esse sono appunto nello stesso tempo generatrici di un modo diverso di vedere l'uomo, e in questo caso il bambino. Non è un sentimento filantropico, non è una dichiarazione della dignità dell'uomo di qualche governo, è la convinzione profonda che la vita sia qualcosa di straordinario e che non sia nella disponibilità dell'uomo. L'uomo di oggi fa fatica a ritenere che ci sia qualcosa che non è per lui disponibile. L'uomo di oggi è abituato a una cultura per cui non esiste più alcun limite al suo desiderio, al suo volere, alle sue decisioni. L'uomo di oggi, non avendo più un Dio di riferimento, è convinto di essere in qualche modo Dio e non tollera che un'autorità morale, un'autorità giuridica, un'autorità religiosa dica questo non si può fare. In fondo, già nel Genesi accade esattamente questo. È il divieto, quell'unico divieto che viene infranto dall'uomo nel momento in cui l'uomo, appunto, ritiene che quel divieto non sia come è per il suo bene, ma limiti in qualche modo la sua personalità, la sua grandezza. E allora accade paradossalmente che ogni volta che l'uomo abbatte il limite per diventare più grande, per salire più in alto, frana terribilmente verso il basso e si trova a fare i conti non più con la sua grandezza, con una grandezza divina agognata, ma con la sua miseria, con la sua debolezza, con la sua malvagità, col suo egoismo. Ecco, è soltanto una breve, in qualche modo, introduzione a questi 40 anni che sono passati, in cui milioni di italiani, di piccoli bambini sono stati sacrificati, spesso da genitori che magari neppure sapevano cosa stavano per fare, perché ciò che è legale in una concezione abbastanza diffusa è anche morale, è anche giusto. E il lato forse, se vogliamo, più tragico di questo è che anche il mondo cattolico, il mondo cristiano, si sta piano piano abituando, fatica in qualche modo ad andare controcorrente, a imitare la radicalità dei primi cristiani, che erano capaci di affrontare il pensiero dominante, di scontrarsi con esso e nello stesso tempo di dimostrare agli uomini del loro tempo quanto fosse più bello, quanto sia più bello concepire la vita come servizio, guardare la vita come dono, abbracciare ogni vita di un altro affinché poi anche altri possano abbracciare la nostra vita, la nostra debolezza, il nostro limite. Però vorrei a questo punto, dopo questa breve introduzione, lasciare la parola a una persona che ha dedicato e dedica la sua vita a questo. Dedica la sua vita alla scienza buona, come recita il titolo della rivista mensile Notizie Pro Vita del gennaio 2018. La rivista Notizie Pro Vita, che è la rivista cartacea in qualche modo più diffusa del mondo pro-life italiano. Ebbene, la persona di cui sto parlando è il dottor Giuseppe Noia, ginecologo di fama internazionale, sia come clinico che come catedratico, lavora presso il Gemelli di Roma e lo abbiamo con noi. Buonasera, dottor Noia.
Buonasera.
Buonasera. Io le chiederei per prima cosa di cosa si occupa lei nella vita, perché ha scelto di fare il mestiere che fa e perché poi è entrato in qualche modo in contatto con questo grande problema dell'aborto.
Ma io ho iniziato, mi sono laureato nel 75, mi sono specializzato nell'81 e già c'era una base, diciamo, di predisposizione legata ovviamente alla mia identità cristiana di rispetto della vita, ma un sacerdote di campagna, Don Giuseppe De Santis, mi aveva istradato con la filosofia delle ginocchia e con farmi capire la grandezza delle piccole cose a quello che poi è stato un incontro fondamentale, quello con Madre Teresa di Calcutta nel 1981, quando lei disse: se c'è una donna che non vuole il proprio bambino, datelo a me. Io ho pensato che quell'invito fosse per me e ho iniziato ad accogliere insieme alle madri anche i bambini di ragazze madri, ma anche a iniziare la cura del feto in utero, le cure palliative prenatali, gli interventi per curare madre e bambino, per dare alternative all'aborto eugenetico, che come voi sapete dall'ultima relazione è aumentato di più di 10 volte, dallo 0,5 del 1981 al 5,3 del 2016. 70 anni fa c'erano leggi eugenistiche di chiara e purtroppo devastante memoria. Oggi quelle stesse leggi vedono. Noi usiamo il criterio di vedere per curare e quando non possiamo curare ci prendiamo cura, cioè accompagnare per amare. C'è però una cultura che vede per eliminare. Questa non è scienza, questo è solamente odio verso la persona umana. E le false sicurezze del nostro tempo, che sembrano superficialmente dare serenità, danno solo devastazione interiore, tristezza, infelicità. Perché, come dice Hannah Arendt, gli esseri umani, anche se poi devono morire, non nascono per morire, ma per incominciare. Cioè per ognuno di noi c'è un destino immenso di felicità, anche quando c'è una diversità, anche quando c'è una malformazione. Quanti cosiddetti, fra virgolette, diversamente abili hanno arricchito nello sport, nell'arte, nella filosofia, la crescita dell'umanità? Quanti? Quanti? E quanti forse ne avremmo visti se non fossero stati, qui in Italia abbiamo quasi 6 milioni di aborti dal 78 oggi, cosa terribile, e come ho detto l'aborto eugenetico dopo il terzo mese è aumentato di 10 volte. Ora il problema, se lo vediamo di quello che viene detta la cultura laica, ma tutti siamo laici, fra virgolette, una fondazione che è nata per aiutare questo hospice perinatale, che il Gemelli è stato il primo in Italia, che vuole far sì che la scienza rigorosa si unisca anche alla compassione, alla tenerezza. Quindi il cuore in una goccia, questa fondazione che con mia moglie e un'altra signora, Angela Bozzo, e mia moglie Anna Luisa Latiana, abbiamo fondato, vuole proprio fare questo, vuole offrire una scienza che fa servizio, ci fa servizio, perché non c'è cosa più grande che la scienza che diventa servizio. Madre Teresa diceva, noi non siamo chiamati alla vita senza uno scopo. Lo scopo è quello di amare ed essere amati. E non possiamo amare se non conosciamo. Quindi la Madre Teresa che ci stimola ad aumentare la nostra non informazione, la nostra conoscenza, per aumentare la consapevolezza di questo dono immenso che è la vita. Dice anzi Sant'Ireneo, la gloria di Dio è l'uomo. Ognuno di noi è gloria di Dio. E questo uomo, così amato da Dio, se noi lo contempliamo come fanno i ginecologi, come fanno tutti coloro che fanno le ecografie, che vedono questo bambino che si sviluppa, si vede nettamente che l'essere umano nasce per una relazione più intima, quella che non vediamo nei primi 8 giorni con la madre, e insieme scelgono il posto migliore dove annidarsi e insieme si aiutano, perché la madre manda ossigeno e nutrizionali, ma il bambino manda cellule staminali che vanno addirittura a guarire alcune malattie della madre. E questa simbiosi materno-fetale, man mano che si va avanti, cresce sempre più. È chiaro quindi che quando le scelte devastanti di separare questa simbiosi avranno delle conseguenze incredibili sulla salute della madre, e ovviamente non esiste l'aborto terapeutico, perché non c'è nessuna terapia. La madre sta male e il bambino muore.
Ecco, professore, quindi ci può dire qualche esperienza che lei ha avuto con persone che hanno, con donne che hanno abortito?
Sì, senz'altro. Proprio adesso venivo avevo paura di fare ritardo perché venivo da una consulenza fatta da una signora che viene dal sud. Siamo stati un'ora e mezza, ecco perché avevo paura di ritardare, per dimostrare come certe volte la buona scienza deve toccare l'evidenza, quello che si vede, non si può amplificare il rischio. La nostra fondazione ha fatto un volumetto che si chiama Le cure prenatali, che stiamo distribuendo in tutta Italia gratuitamente per aumentare questa conoscenza. I tre colleghi, io non voglio criticare i tre colleghi che hanno visto prima, hanno detto delle cose sul piano scientifico assurde. Io ho detto a questa coppia, vedete, io vedo che il bambino cresce bene, che non ha liquidi nel proprio corpo, che non ha tutte quelle devastazioni che sono state dette. Però, voglio dire, non voglio criticare i colleghi, probabilmente l'hanno visto in un'epoca in cui queste situazioni si vedevano. Ma adesso, allora questo papà ha detto, ma allora noi corriamo il rischio di abortire un bambino sano. Purtroppo, dico, è avvenuto anche in passato. Qui avevo detto di fare alcune coppie, fate delle precisazioni diagnostiche con la risonanza magnetica, con altre tecniche. E purtroppo alcune volte siamo ascoltati, direi nel 70% dei casi, ma c'è un 30% che non ci ascolta. Per cui una coppia che era andata e che mi aveva cercato per sapere se doveva portare avanti o no la gravidanza, ho detto ma certamente andiamo avanti. Avete fatto la risonanza magnetica? Dice no, allora fatela. Io ho portato già mia moglie in un ospedale romano per l'interruzione. Allora dica a questo primario di sospendere l'interruzione, di fare questo accertamento e poi voi siete anche liberi di fare le vostre scelte, anche se non le condivido, ma fate la precisazione. Ci hanno già iniziato l'interruzione. E allora ha detto purtroppo vi chiedo solo, se è possibile, chiedete l'autopsia di questo bambino. Queste persone, purtroppo cristiane, venute dopo tre esperienze negative, due di interruzione spontanea e una di tipo volontario, dopo sei mesi si presentano con l'autopsia e con un volto devastato dalla tristezza e dal dolore mi hanno detto «Professore, purtroppo il nostro bimbo era sano e noi abbiamo fatto un'interruzione su un bambino sano». L'interruzione è sempre ovviamente una devastazione dell'anima e della coppia. Come diceva Madre Teresa, si commettono due omicidi, si uccide il bambino, si uccide la coscienza e io mi sono permesso anche di aggiungere uccidiamo anche in maniera frontale, arrogante, il piano di Dio su quel bambino. Questa coppia purtroppo da 10 anni sta in analisi e non è riuscita più ad avere bambini. Viceversa, la coppia di oggi mi è sembrata propensa ad andare avanti. Ecco quindi che la scienza, quando è rigorosa, senza voler fare prediche a nessuno, senza essere direttiva, senza dare giudizi di moralità sulla coppia o sui medici, perché questo non lo faccio mai, però quando fa vedere una verità scientifica, che grazie a Dio ci viene dall'esperienza trentennale, dallo studio che abbiamo fatto in migliaia di gravidanze, allora possiamo far fluire di questa conoscenza quelle coppie che sono nell'angoscia e nella disperazione.
Quindi il messaggio principale che lei manda anche con questo lungo articolo La scienza buona sul mensile Pro Vita è che oggi la scienza può fare molto di fronte anche a vicende molto, molto tristi, molto difficili, certamente molto gravose, quali possono essere le diagnosi di un bambino malato, ecco.
Sì, ma sì, noi mandiamo questo messaggio e lo voglio ripetere, che si può, non è vero che non si può fare nulla, si può sempre fare. Noi il nostro, diciamo, se possiamo dire, ricorrente, la nostra frase ricorrente è che quello che un po' diceva anche Patch Adams, no? Diceva dinanzi a una malattia noi possiamo nella cura uscire sconfitti o vittoriosi, ma se ci prendiamo cura noi siamo sempre vittoriosi. Cioè la gente oggi non vuole solo competenze, ma io ho dedicato un'ora e mezza a questa famiglia perché hanno visto che io cercavo non di cambiare la diagnosi, perché se una diagnosi un problema c'è non la posso cambiare, devo dire la verità, ma di prendermi cura di loro, di impegno, sentire, guardarli negli occhi, perché molto di questa consulenza è importante, quello che si genera da un punto di vista relazionale. E quando si fa una medicina condivisa, non la dico, ma si fa sforzandosi di capire il dolore di quella coppia. Allora loro hanno sentito che io mi interessavo a loro, e secondo me questo ripensamento che hanno avuto è stato dettato anche dal fatto che hanno visto che io mi sono, come dire, impegnato scientificamente e umanamente per cercare, perché la prima cosa gli ho detto: guardate che io sono venuto per voi, oggi non era giorno di studio, ho detto, ma sono venuto per voi. Veramente, dico, ho detto una bugia, sono venuto veramente per questo bambino. E loro due si sono guardati in faccia e ho visto che si erano commossi. Ma io non l'ho detto questa frase per una captatio benevolentia, l'ho detto perché sentivo, vi dico senza essere bigotto, oppure che non so come mi si può giudicare, ho chiesto tanto aiuto a Dio per poter dire le parole giuste, che non fossero offensive, ma che fossero nella verità scientifica e umana.
Ecco, professore, però quando la scienza si accorge che quel bambino non può essere curato, non può essere accompagnato, non può essere migliorato, insomma, è destinato alla morte.
Sì.
Come sì, medico sì. Cattolico.
Ma io, guardi,
e come medico in generale, qual è?
Come medico, proprio come medico, io dico facciamo questo, ecco perché è nato l'hospice perinatale. L'hospice perinatale, a differenza degli hospice per gli adulti, e a differenza di questi, c'ha una caratteristica, che nell'hospice perinatale si fanno diagnosi, si fanno delle cure palliative per non far sentire dolore al bambino durante delle metodiche invasive che vengono guidate dall'ecografia, per cui se bisogna passare con un ago il corpicino del bambino bisogna prima fare l'anestesia, perché non solo non deve sentire dolore, ma anche evitare che quel dolore possa poi influenzare lo sviluppo neurofisiologico e neuroanatomico del bambino nel futuro. Quindi noi con un'azione palliativa prenatale, cioè impedendo il dolore, otteniamo due grandi risultati. Perché possiamo prelevare quel liquido senza che il bambino senta dolore, evitare che ci sia lo scompenso ed evitare che la distensione di queste sierose, come il peritoneo che contiene appunto i visceri addominali, oppure la pleura che contiene il polmone, no, possono, distendendosi, dare dolore al bambino perché sono ricche di terminazioni nervose. Quindi questo tipo di palliazione si chiama palliazione nocicettiva. Però rispetto a quello che avviene negli adulti che hanno malattie, diciamo, terminali, noi non usiamo più il concetto di terminalità, usiamo con situazioni diagnostiche incompatibili con la vita extrauterina, perché questi bambini poi nascono. E allora generiamo un gruppo di medici, ostetiche, neonatologi, ginecologi, psicoterapeuti, neurochirurghi, che di volta in volta vedono questa coppia che ha deciso di accompagnare il loro bambino, che purtroppo non avrà una grossa sopravvivenza dopo la vita, e di fare questo cammino insieme, perché si è visto che condividendo questo cammino la coppia che ha già scelto trova conforto, sostegno, spiegazioni, si sente, diciamo, rassicurata in questo cammino, che è un cammino molto forte. Però dopo, nessuna di queste 1000 famiglie in questi anni, nessuna di queste è venuta da noi a dirci perché mi avete fatto fare quel cammino. Tutte ci hanno ringraziato, tutte, perché quella vita che non era possibile curare, però hanno capito che loro ci siamo presi cura di loro e del loro bambino. E questo atto d'amore è stato ben gradito, perché nel dolore, si sa, e lo dice la scrittura, il fratello vicino al fratello diventa roccia inespugnabile. Non ci facciamo espugnare dalla disperazione. Abbiamo quella situazione, può diventare, con la grazia di Dio, una opportunità. Il dolore, la sofferenza vissuta come opportunità deriva certamente da uno stato di grazia particolare, ma può essere offerto a tutti quando la carità dei fratelli si fa vicino l'uno all'altro.
Quindi, in qualche modo, quando prima accennavo al Ministero della Solitudine, noi stiamo andando incontro a un mondo
di solitudine, spesso per paura. La paura ci rende sole, ci trasforma in persone sole.
Molto vero, anche molto vero, dottor Agnew. Lei ha detto una grande verità, e molte di queste famiglie fanno delle scelte devastanti per se stessi e per le loro famiglie, anche per i bambini che già hanno, perché sono soli nella confusione. Quindi un apostolato di condivisione. Nella nostra fondazione abbiamo le famiglie testimoni, cioè che hanno già sperimentato queste esperienze e vogliono aiutare quelle che si trovano adesso in quel problema, ma ci sono anche le famiglie cireneo, cioè quelle persone che non hanno avuto problematiche di questo tipo, ma che sentono dal profondo del loro cuore che un atto di carità, come dice il logo della fondazione, il cuore in una goccia che io do permette che arrivi l'oceano di Dio, è la grazia di Dio poi alla fine che cambia il cuore, non siamo certo le nostre parole. Io quando chiesi a Madre Teresa nel De Ospita, che lei venne a benedire 20 anni fa, prima di morire, 22 anni fa, dissi: madre, noi lo diciamo alle mamme, le condizioni del loro bambino, che quel bambino può non farcela, noi lo curiamo, un 60% riusciamo a strapparli alla morte, questa è la differenza degli ospici degli adulti, perché con le cure palliative e le terapie noi possiamo riuscire a dare poi bambini sani nel 60%, ma nel 40% non ci riusciamo. E Madre Teresa disse, saltando tutta la problematica dei conflitti ideologici, disse: Dio della vita fa che tutti coloro che passano da questi ambienti, e fece un elenco di medici, ostetriche, studenti, possano diffondere, disse tre verbi, diffondere, promuovere e difendere wonderful gift, questo dono meraviglioso che tu dai a tutti, tu che sei via, verità e vita. Quindi la risposta alla solitudine è la carità e la condivisione. Ecco perché domani ci sarà una conferenza stampa a Roma proprio sull'uso che la Fondazione Il Cuore in una Goccia e l'Ospice Perinatale dei Gemelli fanno perché questo tipo di approccio alla famiglia, non solo al bambino, diventi anche un servizio sociale. Perché quando noi aiutiamo queste famiglie, poi evitiamo anche una serie di problematiche sulla salute mentale di cui non parla nessuno.
Ecco, su questo infatti siamo d'accordo che conoscere non è sufficiente, no? Non è sufficiente sapere che quel bambino è già un bambino, che è già formato, che l'aborto può procurare delle gravi ferite. Non è sufficiente perché, abbiamo detto, in certi casi l'uomo non fa delle scelte che sono solamente razionali, se è solo, se è spaventato, se è manipolato da una certa cultura, probabilmente queste conoscenze, anche se le avesse, non basterebbero. Però è anche vero che le conoscenze non ci sono, sono nascoste, sono un po' occultate, chissà la possibilità di ricorrere spesso alla medicina prenatale. Quante volte il medico abortista non indirizza la coppia laddove potrebbe trovare un sostegno scientifico adeguato, oppure laddove potrebbe trovare un sostegno morale ed economico adeguato. Questo è tutto vero, però comunque la conoscenza serve lo stesso, aiuta lo stesso. E per questo credo che la rivista Provita ha pubblicato nell'ultimo numero un opuscolo intitolato Per la salute delle donne, scritto da Lorenza Perfori, un bel opuscolo a colori, molto bello, di una quarantina di pagine, in cui si parla delle conseguenze dell'aborto sulla salute psichica e fisica delle donne che hanno abortito.
Assolutamente importante, ma questo non è un fatto di natura, diciamo, di un fondamentalismo etico, ma questa è verità scientifica, cioè basta guardare la letteratura. Moltissima gente pensano che le motivazioni che nella 194 permettono, dopo la 12ª settimana, che quella interruzione possa, con quell'interruzione, aiutare la salute psicologica, è tutto il contrario. Che basta guardare la letteratura, chi è dentro la letteratura scientifica lo vede bene che vi sono depressioni bipolari tre volte di più e chi interrompe rispetto a chi non interrompe. Ma io domani in conferenza stampa farò vedere un articolo recentissimo su una rivista, diciamo, che non ha nulla di appartenenza religiosa, che è la Prenatal Diagnosis del 2015, dove vengono riportati nel titolo, la prima volta che in un ambiente scientifico così laicistico, diciamo non laico, laicistico, viene riportata una cosa incredibile. Qual è? La continuazione della gravidanza attraverso una organizzazione religiosa, si parla di organizzazione religiosa, che voleva dire anche l'attività di preghiera di queste coppie, porta che cosa? Ad evitare con un'evidenza di 3 scale importanti di danno da evitamento, da disperazione, da depressione, le persone che accompagnano bambini con anencefalia, che come molti sanno, chi non lo sa, è una condizione malformativa incompatibile con la vita, parliamo di circa 160 famiglie, si vede nettamente con un test statistico altamente significativo che chi prosegue e accompagna il bambino, che anche poi dopo morirà, non ce la farà, sta molto meglio in termini di evitamento, di sofferenza psicotica, di depressione rispetto invece a chi fa un'interruzione. Ma questo si capisce da chi è, diciamo, del ramo scientifico come ginecologo ostetrico, perché al di là delle condizioni del figlio, la donna non soffre in funzione dei grammi, dei centimetri o se il bambino è sano o malformato, la donna soffre la perdita della presenza del figlio. Ed è così vero questo che quando anni fa a Roma si ruppero una serie di, diciamo, di dispositivi che contenevano migliaia di embrioni da fecondazione artificiale, molte donne hanno detto: noi abbiamo perso i nostri figli. Cioè, cosa voglio dire? Loro, nel loro vissuto, anche l'embrione invisibile dava la presenza del figlio. Per cui voler cancellare, voler silenziare queste evidenze scientifiche significa fare una scienza che non è scienza e che non aiuta l'uomo e la evoluzione civile.
Bene, dottore, allora siamo quasi giunti alla conclusione del nostro incontro. Un'ultima domanda: cosa si può fare concretamente, oltre che nel campo scientifico, importantissimo, per in qualche modo cambiare la cultura di oggi e tornare a una cultura della vita per quanto possibile?
Guardi, io ho maturato in questi 30 anni un'idea, però ho visto che anche tante realtà ecclesiali si stanno avviando verso questo. 2 settimane fa sono stato a fare una conferenza al gruppo Arche qui di Roma, i quali hanno preso l'impegno di evangelizzare i cristiani. Allora, non capivo questo concetto dell'evangelizzazione dei cristiani, me l'hanno spiegato. Riferendosi al fatto che Paolo VI, che sarà, sappiamo tutti, prossimamente santo, diceva che un'azione buona ha una conseguenza buona, ma un'idea buona, un'idea, un fatto culturale buono ha 1000 conseguenze buone. Quindi il rapporto dell'azione rispetto alla conseguenza è 1 a 1, della cultura rispetto alle conseguenze è 1 a 1000. E allora hanno pensato che dobbiamo ripresentare e riformare sia le basi teologiche, ma anche la scienza, farla conoscere, quella scienza cosiddetta buona, però è la scienza onesta, anche gente non credente fa la scienza onesta, quindi quella scienza onesta che aiuta la consapevolezza, che fa spostare un accento dal sapere al sapere, dal sapere, cioè dal conoscere, all'assaporare la bellezza di servire, la preziosità della vita umana. Questo è il vero processo formativo che dobbiamo fare. Come si fa? Nelle strutture deputate a livello pastorale bisogna aumentare moltissimo quella fatica formativa, che la fatica formativa è un apostolato importante oggi. Negli ambienti scientifici noi abbiamo diffuso e stiamo diffondendo questo opuscoletto, le cure prenatali, il feto è un paziente a tutti gli effetti. Negli ambienti, diciamo, di più alta livello culturale, favorire che i sit-in, l'interazione fra, come mi ha detto un professore anche in un'altra occasione, ma perché il diritto arranca dopo 20 anni di quelle che sono le conoscenze della scienza del prenatale? Bisogna creare un'interazione fra diritto, biodiritto, scienza prenatale e anche giurisprudenza, perché alcune, moltissime sentenze legate a fatti di questo tipo sono legate a una visione di 20 anni fa, datata. E quindi c'è un'evoluzione culturale della scienza buona che può aiutare a crescere e a difendere la vita e fare un grande servizio sociale, anche da un punto di vista psicologico, per la donna, per le coppie, di incredibile importanza. Io queste piccole cose penso, ma ripeto, sono piccole gocce, ma sono sicuro che se i cristiani e soprattutto le persone culturalmente oneste vogliono farlo, penso che faranno un servizio grande, perché nel Talmud c'è scritto: chi salva una vita salva il mondo intero.
Benissimo, grazie dottor Noia della sua testimonianza. Ci ricorda il nome della sua associazione, così qualcuno può cercarlo in rete?
Certo, il cuore. Fondazione Il Cuore in una Goccia Onlus. C'è un info dove si può scrivere, c'è un sito e dove si vede tutto quello che facciamo, anche in maniera solidale. C'è un fondo che diamo per le persone che vengono al Gemelli per fare le cure, stanno fuori, pagano tanti soldi per pernottare, per mangiare. Cerchiamo di aiutare queste famiglie con un fondo che si chiama Adotta una Lucetta. La lucetta ovviamente è la parte interiore di quel corpo che contiene il bambino.
Al Gemelli dove avete anche un
hospice per il Natale.
Sì.
Che proprio, ma... se si va sulla home page del Gemelli c'è anche hospice per il Natale o dei hospital ostetrico, e lì in quegli ambienti si possono fare prenotazioni per visite, accompagnamento, consulenze interdisciplinari fino al parto e dopo, anche dopo.
Dottore, al centro Paolo VI, sempre al Gemelli, avete anche la possibilità, invece cambiando un po' argomento, di
sì,
aiutare le persone che un figlio invece lo desiderano e non riescono ad averlo.
Certo, perché molto di quello che diciamo si dice, purtroppo in una cultura che è nefanta da un punto di vista della verità scientifica, c'è scritto che bisogna informare molte coppie, ma al centro di regolazione naturale della fertilità e al centro Paolo VI ci sono fior di colleghi che da 30 anni dimostrano che spesso una oculata conoscenza dei metodi naturali e della scientificità dei metodi naturali ha prodotto gravidanze nel 40-50% di donne sterili. Quindi innanzitutto non andare con fretta subito alla fecondazione artificiale, perché la fecondazione artificiale è una miniera di morte, perché il 91% dei bambini concepiti in vitro si perdono, il 92% di quelli scongelati si perdono, il 93% di quelli che subiscono diagnosi preimpianta si perdono. Allora, questo mondo di cultura di morte può essere contrastato da una scienza onesta che aiuta le coppie, le accompagna con le precise e giuste indicazioni. E c'è una scientificità molto forte, veramente molto forte, sull'uso del metodo Billings e di altri metodi naturali per ottenere il momento più propizio, con una procreazione responsabile, per ottenere il figlio.
Benissimo, grazie mille al dottor Noia per la sua testimonianza, per quello che fa tutti i giorni. Grazie dottore di essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie.
E dedichiamo l'ultima parte della trasmissione a una rivista che abbiamo citato più volte, Notizie Pro Vita, perché abbiamo con noi il fondatore Tony Brandi, imprenditore che a un certo punto della sua vita ha deciso di dedicare le sue energie, la sua grande capacità anche imprenditoriale, i suoi soldi, con grande generosità, a far conoscere le tematiche del mondo pro-life. Il numero di febbraio di Provita ha un allegato che ho citato prima brevemente, per la salute delle donne, 40 pagine che si possono sicuramente ordinare su www.notizieprovita.it, in cui si analizzano tutti i problemi per la salute fisica e psichica delle donne attraverso l'analisi degli studi scientifici di quello che noi oggi sappiamo indubitabilmente. Per introdurre questo mi permetto di leggere brevemente alcune considerazioni molto logiche che facevo proprio ragionando su questo tema. E il tema è semplicemente questo, che in qualche modo quando noi parliamo di aborto pensiamo sempre che si tratti dell'omicidio di un'altra persona, cioè di un qualcosa di diverso dalla donna e dalla coppia in generale che ha portato alla vita quel bambino. Ma è ovviamente una visione estremamente semplicistica, perché certamente ogni bambino ha la sua identità, è un unicum, non è semplicemente una parte, un'escrescenza del corpo della donna, ma è anche vero che ogni bambino nasce sia psicologicamente, se vogliamo, per chi lo ha desiderato, ma certamente fisicamente, da due persone. E quindi in qualche modo è il segno di quella storia, il segno di quel rapporto, e cresce in un corpo, non cresce in un frigo, non cresce in un ambiente sterile, cresce in un corpo che a sua volta è anche abitato da una psiche. Quindi che cosa accade? Che quando il feto viene ucciso, anche una parte della madre viene uccisa, una parte fisica, se vogliamo, e una parte spirituale, utilizzando sempre l'espressione parte, tra virgolette. Anche una parte del padre però muore per sempre. Anche una parte del loro amore se ne va. Tanto è vero che vi sono coppie, spesso, che si separano in seguito a un aborto. Altre che resistono, ma senza più amarsi come prima, tenute insieme magari dal rimorso di quello che hanno fatto e dal ricordo di chi ora potrebbe essere con loro. Perché l'atto chirurgico stacca e uccide qualcosa che sembra a sé stante, che appare, ripeto, una vita del tutto autonoma, seppur ospitata. In verità quella vita era sì individuale, unica, ma era anche l'incontro biologico e spirituale delle vite dei suoi genitori. Era anche parte del sangue, del corpo, dello spirito, dei pensieri, dei sogni della madre e del padre. In varie testimonianze noi abbiamo questa chiarezza, il lutto dell'aborto è plurimo, perché le perdite da affrontare sono molteplici e strettamente concatenate le une con le altre. Una donna che interrompe la gravidanza soffre sia per la perdita del bambino che per la perdita di una parte della propria immagine come persona, nei diversi ruoli di figlia, di donna, di compagna, di cittadina, di appartenente a una comunità religiosa se vi appartiene. Ecco perché secondo il DSM III dell'American Psychiatric Association l'aborto è considerato un evento traumatico che produce un marcato stress tale da creare disturbi alla vita psichica, sopprime gli elementi di identificazione della donna col bambino, nega la gravidanza, ma anche quella parte del sé che si era identificata con il bambino. E quindi le conseguenze di questo incredibile avvenimento sono sia di tipo fisico che di tipo spirituale. Sono disturbi emozionali, disturbi della comunicazione, disturbi dell'alimentazione, del pensiero, della sfera sessuale, del sonno, della relazione affettiva. L'aborto è dunque un evento che non è semplicemente così isolabile come il staccare qualcosa di altro. È un evento che coinvolge tutta la persona del bambino e tutta la persona della madre. Buonasera, dottor Brandi.
Buonasera, dottor Agnoli, la prego però di chiamarmi o signore o semplice peccatore.
Benissimo, allora
buonasera
brevemente.
A tutti.
Sì. Brevemente le chiedo perché a un certo punto della sua vita, lei prima si occupava dei diritti umani in Cina, di far conoscere cosa accade in Cina, il comunismo e così via. E anche dei bambini uccisi in Cina, del grande problema dell'infanticidio, soprattutto femminile.
Esatto.
Ecco. E poi a un certo punto, in qualche modo, si è dedicato anche a questo. Che cosa è successo?
Allora, Chiara Corbella Petrillo, figlia appunto di Roberto e di Maria Anselma, che io conoscevo dalla tenera età, ci ha lasciato il 13 giugno. Ho passato 7-8 minuti al telefono con Roberto, il padre, e non ho smesso di piangere, e lì è nata Notizie Pro Vita, perché mi sono reso conto, chiedo scusa, 13 giugno, Sant'Antonio di Padova, il mio santo, 13 giugno del 2012, infatti ora la rivista ha passato i 5 anni. Quello praticamente mi ha ispirato, ho contattato Fabio Bernabei, Renzo Puccetti e altre persone che ci hanno molto aiutato, e abbiamo lanciato il primo numero dedicato appunto a Chiara Corbella Petrillo, con lo slogan che ancora abbiamo per tutti coloro che non possono più parlare, voilà, e siamo qui. Poi abbiamo creato la Onlus e portiamo avanti la battaglia a livello sociale, aiutando madri, famiglie in difficoltà, legale, legislativo ed altro.
Ecco, e quindi oggi avete questa rivista, Notizie Provita,
sì,
che è anche in rete, no?
E cosa sì, fa sì, però attenzione, allora, la rivista si segue la missione di Provita Onlus per la vita, per la famiglia, per i bambini, il diritto dei genitori ad educare i bambini, per aiutare a livello sociale donne numerose, ne abbiamo aiutate, domani parlerò pure di una donna rumena che l'ospedale Grassi di Roma voleva far abortire, tante di queste cose. Il nostro fronte è vita e famiglia.
Dal punto di vista culturale cosa fate?
Allora, brevemente, se lei me lo permette, io dirò velocemente, ma spero chiaramente, quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane, quello che stiamo facendo e quello che faremo nelle prossime 4 settimane. Allora, il Comune di Roma ci ha boicottato 3 manifesti. Significa che non ci hanno permesso di mettere questi manifesti, che erano a pagamento attraverso il Comune. Il primo, che ricordava il secondo anniversario della morte di sua eminenza il Cardinal Caffarra, con sopra San Giovanni Paolo II, che diceva ci alzeremo in piedi quando attaccheranno il matrimonio e la famiglia. Parlo in maniera chiara?
Sì, sì, benissimo.
Ecco, allora abbiamo fatto un camion vela che è stato bloccato dalla polizia, io ho subito un interrogatorio che credo si possa definire nazi comunista, quando mi hanno chiamato quando io ero nella camera mortuaria di mia sorella e poi sono andato da loro. È una cosa pazzesca, perché lei lo ha fatto, chi c'è di dietro, cioè veramente un interrogatorio incredibile. Il comune non ci ha dato ragioni, che non avevano posto. Capito? A Roma, nelle zone, non è imposto. Il secondo, contro l'aborto, manifesto, ci risposero 2 settimane dopo che poteva turbare la quiete e l'ordine pubblico. Un manifesto contro l'aborto, secondo il Comune di Roma, oggi può turbare la quiete e l'ordine pubblico. Terzo manifesto, regolarmente presentato il 27 novembre, sulla salute delle donne, invitando a non abortire, a salvare la vita del bambino, una donna piangente che troverete anche sul nostro sito notizieprovita.it. Ebbene, a oggi non ci hanno risposto, per cui noi per 10 giorni abbiamo fatto di nuovo girare un camion vela, anche se purtroppo i manifesti sono molto più effettivi. Quindi abbiamo subito un continuo sabotaggio dall'amministrazione pubblica. Umilmente vorrei ricordare che questo noi di manifesti l'abbiamo richiesti tante volte, non è mai successo. Ora, cosa stiamo facendo adesso? Noi ci stiamo concentrando su questa petizione al nostro governo affinché tutte le strutture abortiste in Italia diano informazione sui rischi alla salute psichica e fisica delle donne che abortiscono. Perché oggi si va in farmacia, si compra un'aspirina e il bugiardino dice tutto, anche di più. Se si uccide il bambino nel grembo di una donna, la donna non sa del cancro al seno, la donna non sa che può persino morire. E questa è la situazione in Italia. Lo scopo è di arrivare a marzo-aprile con 100-150 mila firme per presentare al nostro nuovo governo, quale che esso sia, chiedendo solo i diritti delle donne. Non capisco, a parte Lucifero, chi possa essere contrario a una cosa del genere. Quindi prego tutti di andare sul nostro sito notizieprovita.it, in alto a destra c'è la petizione, spendete un minuto e per cortesia, per la salute delle donne, per i bambini, diffondetela a tutti i vostri contatti. Allora, quanti altri minuti ho? 3, 2?
Sì, no, dica pure, racconti un po' qualcosina di quello che avete fatto magari in questo periodo, sia dal punto di vista culturale che magari...
Sì, ma noi facciamo tanti convegni, oggi ho incontrato il Verbo Incarnato, faremo con l'amore familiare di Don Stefano Tardani, su questi argomenti, quello delle cure perenatali e prenatali di cui credo che avete parlato, e poi e che ne parleremo domani alla conferenza stampa, e poi sulla salute delle donne, perché è una cosa insomma che sa dell'incredibile. Io i miei colleghi hanno fatto una ricerca, solo in Trentino abbiamo trovato a Villa Bianca, che credo sia a Trento, lei è trentino, no?
Sì, Villa Bianca.
Sì, a Villa Bianca è l'unica che abbiamo trovato, che c'è un consenso informato di 3 pagine dove si parla di tutto, persino la morte. Se no, gli altri sono un pezzo di carta. Mi chiamo Antonella Brandi, le ultime mestruazioni l'ho fatte, scusi, quello che è, e poi voglio fare l'interruzione di gravidanza. Firmato Antonella Brandi. Questo è consenso informato, secondo lei?
Certo, certo. Bisognerebbe riuscire a introdurre questo consenso informato, certamente.
Ma come il minimo
nel 2004 con la fecondazione artificiale, vi erano consensi informati di alcune righe, e poi ovviamente di fronte a tutti i guai annessi e connessi c'era sempre la possibilità di rifarsi a un collegio, a un consenso informato generico e vago che non diceva assolutamente niente, certo. Il consenso informato permetterebbe alle donne di ragionare un po' di più, certo,
esatto.
Ci sono paesi dove vogliono anche che sia mostrata bene l'ecografia, anche se questo in realtà è abbastanza normale.
Ma sì, perché oggi insomma
accade anche da noi.
Ormai la parte della morte cerca di camminare sugli specchi dicendo che il concepimento è all'anidamento, ma anche se fosse quell'esserino che ha viaggiato nelle tube della madre per 7-8 giorni non è lo stesso essere umano di quando è stato concepito, cioè ormai la scienza lo spiega chiaramente. Invito tutti ad andare su Google e scrivere la vita inizia dal concepimento e dopo la vita non inizia dal concepimento, le uscite sono le stesse. Perché ormai non ci piove, come si dice, come direbbe mia moglie altadesina, la vita inizia dal concepimento. Allora, posso dire velocemente le cose che faremo nelle 4 settimane future?
Sì, dobbiamo ancora due minuti.
Ah, perfetto. Allora, domani avremo questa conferenza stampa a Via Nazionale a Roma con il professor Pino Noia, ma credo che ne avete già parlato. Giusto? Una cosa che non sapete è che noi abbiamo fatto una raccolta fondi e non so se Pino lo sa, una raccolta fondi, e domani vi presenteremo un bel assegnone, perché nella nostra missione non è solamente le nostre battaglie, ma insomma noi collaboriamo con tutti e soprattutto con delle sante persone come con il professor Noia, e cerchiamo di sostenerli, come abbiamo fatto anche con un professore di Bologna, non mi ricordo più, Strippoli mi sembra,
Strippoli,
che si chiama, che è sul cromosoma bambini Down, di cercare di capire da dove viene il problema per poterlo risolvere. Trisomia 21, scusate l'ignoranza. Allora, altre due cose che faremo a febbraio, dal 16 al 17, 2 giorni, avremo il Festival Internazionale per la Vita a Verona con personalità dall'estero, Francia, dalla Russia, sul problema della vita. Il 16, e italiane ovviamente, e il 16 sarà la giornata culturale con le testimonianze, come per esempio Gianna Jessen e altre donne che hanno invece abortito, e la seconda giornata è quella istituzionale, dove parteciperanno dei membri del Parlamento europeo, il sindaco, il vice sindaco Lorenzo Fontana e altri. E questo certamente, molto probabilmente, sarà un evento annuale. Poi dal 16 al 25 Gianna Jessen, la donna che ha subito e sopravvissuto un aborto stallino, viene in Italia per la quarta volta. Toccheremo appunto Verona al Festival della Vita, Genova, Prato, Padova e San Zenone in provincia di Treviso. Suggerisco a tutti i signori e signore ascoltatori di andare sul nostro sito www.notizieprovita.it sia per la petizione in alto a destra che per questo tour, che, perché la testimonianza di Gianna è veramente toccante. Io, vabbè, quando l'ho incontrata la prima volta...
Sì, perdoni se la interrompo, dottor Brandi, ma abbiamo finito il nostro tempo. Aggiungo che Gianna Jessen è la protagonista del film October Baby, che forse molti hanno visto, e che ogni volta che viene in Italia da voi accompagnata, introdotta, i teatri sono strapieni, è veramente un'esperienza.
Sì, 500-600 persone, è vero.
La raccomandiamo ancora. Grazie di essere stato con noi, ricordo ancora la rivista Notizie Pro Vita, che è molto utile per rimanere aggiornati, per conoscere queste tematiche, per informare i propri figli, per sapere che cosa succede e per poter così dare un contributo alla cultura della vita. Grazie, dottor Brandi.
È un piacere e privilegio. Buonasera.
Non c'è spazio purtroppo per le domande, mi scuso. Abbiamo avuto con noi Pino Noia, abbiamo ricordato i 40 anni dall'introduzione in Italia della legge 194 sull'aborto, e poi abbiamo avuto con noi anche per una decina di minuti Tony Brandi, fondatore della rivista Notizie Pro Vita, nel nome di chi non può parlare, che è un mensile fra il resto a cui ci si può abbonare a un prezzo molto modico di 35 euro, molto ben fatto, molto bello graficamente, a cui collaborano medici, psicologi, giuristi, giuristi, persone che si occupano del volontariato, in generale sulla vita, sulla famiglia e quindi anche sulle tematiche in generale antropologiche del gender, dell'eutanasia e di tutto quanto quello che riguarda la bioetica e la vita. Grazie a tutti e buona serata.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.